Il cuore senza riposo. Meditazioni tratte dalle Confessioni di Sant'Agostino. Voce di Rosario Tronnolone.
Alipio si stupiva che io, non poco stimato da lui, fossi invischiato nel piacere a tal punto da asserire, quando se ne discuteva fra noi, che non avrei potuto assolutamente condurre una vita celibe. Ed io, nel vedere il suo stupore, mi difendevo sostenendo che passava una bella differenza tra le sue momentanee e furtive esperienze rese innocue e facilmente disprezzabili dal ricordo ormai quasi svanito e i diletti della mia consuetudine, cui mancava soltanto l'onorato titolo di matrimonio per togliergli ogni ragione di stupore se non riuscivo a spregiare quella vita. Alla fine era entrato in corpo anche a lui il desiderio di sposare, facendo breccia non tanto con la lusinga del piacere quanto con quella della curiosità. Era curioso, diceva, di conoscere il bene senza del quale la mia vita, a lui accetta così com'era, a me non sembrerebbe più una vita ma un tormento. Il suo animo, libero da legame, si meravigliava della mia schiavitù e la meraviglia lo stuzzicava a farne esperienza. Ma, venuto appunto all'esperienza, forse sarebbe caduto nella schiavitù di cui si meravigliava. Cercava di stringere un patto con la morte e chi ama il pericolo vi cadrà. Certo, nessuno di noi due era granché mosso dalla dignità coniugale quale può consistere nel compito di guidare un matrimonio e di allevare dei figli. Io, per essere soprattutto e duramente schiavo torturato dell'abitudine di appagare l'inappagabile sensualità. Lui, per essere trascinato alla schiavitù dal fascino dell'ignoto. Tale è il nostro stato, finché tu, Altissimo, che non abbandoni il nostro fango, impietosito dalla nostra condizione pietosa, ci venisti in aiuto in modi mirabili e segreti. Intanto mi si sollecitava instancabilmente a prendere moglie. Così ne avevo ormai avanzato la richiesta e ottenuta la promessa. Chi lavorava maggiormente in questo senso era mia madre, con l'idea che una volta sposato il lavacro salutare del battesimo m'avrebbe ripulito. Gioiva che io vi fossi ogni giorno meglio disposto e nella mia fede riconosceva il compiersi dei suoi voti e delle tue promesse. Su mia richiesta e per sua stessa inclinazione ti supplicava quotidianamente con l'ardente grido del cuore perché tu le facessi in sogno qualche rivelazione sul mio futuro matrimonio, ma non volesti mai esaudirla. Aveva sì delle visioni, però inconsistenti e bizzarre, prodotte dalla tensione del suo spirito umano in angustia per quell'evento. Me le descriveva senza la fiducia a lei abituale quando aveva una tua rivelazione, bensì con disprezzo. A suo dire, ella sapeva discernere, da non so quale sapore, che a parole era incapace di spiegare, la differenza fra le tue rivelazioni e i sogni della sua anima. Ciononostante si insisteva e la fanciulla fu richiesta. Le mancavano ancora 2 anni all'età da marito, però piaceva a tutti e così si aspettava. Eravamo molti amici che, per avversione alle noie e ai disturbi della vita umana, avevamo progettato, discusso e già quasi deciso di ritirarci a vivere in pace, lontano dalla folla. Si era organizzato il nostro ritiro così. Tutti i beni che mai possedessimo sarebbero stati messi in comune, costituendosi di tutti un patrimonio solo. In tale maniera, per la nostra schietta amicizia, non ci sarebbero stati beni dell'uno o dell'altro, ma un'unica sostanza formata da tutti. Questa sostanza collettiva sarebbe stata ad ognuno e tutte le sostanze sarebbero state di tutti. A nostro parere ci saremmo potuti riunire in una decina di persone, alcune delle quali molto facoltose, specialmente Romagnano, mio concittadino e amicissimo fin dall'infanzia, allora condotto alla corte dal turbine gravoso dei suoi affari. Era lui, anzi, a insistere più di tutti per l'attuazione del progetto. E le sue sollecitazioni avevano un peso notevole a causa del suo ingente patrimonio, superiore di molto a tutti gli altri. Avevamo anche stabilito che, anno per anno, 2 di noi si occuperebbero, come magistrati, di provvedere tutto il necessario agli altri, invece tranquilli. Ma quando si venne a considerare se le donnicciuole che alcuni di noi avevano già in casa e che noi desideravamo prendere avrebbero dato il loro assenso, l'intero progetto, così ben formulato, ci andò in pezzi fra mano e fu gettato infranto in un angolo. Così tornammo ai nostri sospiri, ai nostri gemiti, ai nostri passi sulle strade ampie e battute del mondo, poiché molti pensieri passavano nel nostro cuore, mentre il tuo disegno sussiste eternamente. Dall'alto di quel disegno deridevi le nostre decisioni e preparavi le tue, attendendo di darci il cibo al momento opportuno, di aprire la mano e saziare le nostre anime con la tua benedizione. Frattanto i miei peccati si moltiplicavano, e quando mi fu strappata dal fianco quale ostacolo alle nozze la donna con cui ero solito coricarmi, il mio cuore, a cui era attaccata, ne fu profondamente lacerato e sanguinò a lungo. Essa partì per l'Africa, facendoti voto di non conoscere nessun altro uomo e lasciando con me il figlio naturale avuto da lei. Ma io, sciagurato, incapace di imitare una femmina e di pazientare quei 2 anni di attesa finché avrei avuto in casa la sposa già richiesta, meno vago delle nozze di quanto fossi servo della libidine, mi procurai un'altra donna, non certo moglie, quali alimento quasi che prolungasse intatta e ancor più vigorosa la malattia della mia anima, vegliata da una consuetudine che doveva durare fino al regno della sposa. Non guariva per questo la ferita prodotta in me dall'amputazione della compagna precedente, però, dopo il bruciore e lo strazio più aspro, imputridiva, e la sofferenza, perché più gelida, era anche più disperata. Lode a te, gloria a te, fonte di misericordie. Io mi facevo più miserabile e tu più vicino. Ormai era accostata la tua mano che mi avrebbe tolto e levato dal fango, e io l'ignoravo. Solo a trattenermi dallo sprofondare ulteriormente nel gorgo dei piaceri carnali stava il timore della morte e del tuo giudizio futuro, mai dileguato dal mio cuore pur nel variare delle mie opinioni. Con i miei amici Alipio e Nebridio mi ero messo a discutere sul massimo dei beni e dei mali. Per me, dicevo, avrebbe ricevuto la palma Epicuro se non avessi creduto alla sopravvivenza dell'anima e al prolungarsi delle nostre azioni oltre la morte, ciò che Epicuro si rifiutò di credere. E domandavo perché mai l'immortalità e una vita trascorsa in perpetua voluttà del corpo senza alcun timore di perderla non dovrebbero renderci felici, o che altro dovremmo cercare. Non riflettevo che l'incapacità stessa di immaginare, perché sprofondato nella cecità, la luce della virtù e di una bellezza che si fa abbracciare da sé sola, invisibile all'occhio della carne, visibile all'intimo dello spirito, è parte di una grande miseria. Né mi chiedevo nella mia miseria da quale fonte mi fluiva il diletto che pure provavo a discutere d'argomenti così laidi con gli amici. Senza amici non avrei potuto essere felice nemmeno nel senso che davo allora alla parola, con la massima abbondanza delle soddisfazioni carnali. Sì, io amavo quegli amici disinteressatamente e mi sentivo a mia volta amato disinteressatamente da loro, ma ahimè, quali vie tortuose! Guai all'anima temeraria che sperò di trovare di meglio allontanandosi da te. Voltati e rivoltati sulla schiena, sui fianchi, sul ventre, ma tutto è duro e tu solo il riposo. Ed eccoti, sei qui. Ci liberi dai nostri errori miserabili, ci metti sulla tua strada e consoli e dici: correte, io vi reggerò, io vi condurrò al traguardo e là ancora io vi reggerò.
Il cuore senza riposo. Meditazioni tratte dalle Confessioni di Sant'Agostino. Voce di Rosario Trondolone.